Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuova puntata di Radio Zainet. Benvenuto da Simona Neri alla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti che ogni mese entra direttamente in classe con voi. Oggi in studio ci sono Livia e Claudia.
Ciao.
Ciao.
Che frequentano il liceo classico Visconti di Roma.
Esatto.
Per parlare insieme della situazione che vive il Tibet, diritti civili e anche la figura del Dalai Lama. Cerchiamo di capire qualcosa di più anche all'indomani di questa onorificenza che il presidente degli Stati Uniti ha concesso al Dalai Lama, appunto la principale autorità spirituale dei buddhisti tibetani. Andiamo prima però ad ascoltare un brano, lui è David Bowie con China Girl.
Zainet, la scuola che fa radio.
China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, if I could pretend nothing really meant too much, when I look at my China girl.
China Girl, David Bowie a Radio Zainet. China perché la regione del Tibet si trova all'interno di questo grande paese asiatico, ma in realtà noi parliamo del Tibet per commentare quello che è successo poco, da poco. C'è questa onorificenza che il presidente Bush ha conferito al Dalai Lama, ma anche perché in questo modo vogliamo anche un po' cercare di fare il punto su quella che è la situazione dei diritti umani nel Tibet. Via con la scheda preparata dalla nostra redazione.
All'indomani del conferimento negli Stati Uniti della medaglia d'oro al Dalai Lama, la Cina ha convocato l'ambasciatore americano a Pechino per esprimere il suo disappunto. La decisione degli Stati Uniti è una sfrontata interferenza negli affari interni della Cina, ferisce la sensibilità del popolo cinese e mina gravemente le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti, ha detto in una conferenza stampa il portavoce del Ministero degli Esteri Lu Jingchao. Il Dalai Lama, massima autorità religiosa buddista, scappò dalla Cina nel 1959 per sfuggire alle persecuzioni del governo comunista, dopo il fallito tentativo di rivolta indipendentista del Tibet. Per Pechino è un pericolo separatista.
Bene, questa era la scheda. Un pericoloso separatista, così lo definiscono i cinesi, che non hanno preso bene il fatto di questo riconoscimento. Diciamo che esistono due definizioni diverse di Tibet, quella che vi possono dare
i cinesi e quella dei tibetani.
Esatto. Il Tibet di sicuro rappresenta il centro tradizionale del buddismo tibetano, ma il governo cinese, a partire dalla grande rivoluzione culturale, ha cercato di distruggerne i simboli anche attraverso la distruzione fisica di monasteri o anche attraverso l'incarcerazione dei monaci. Per cui la situazione qual è? È che c'è un governo tibetano in esilio che denuncia la volontà della Cina di cancellare del tutto la cultura del Tibet, anche attraverso la repressione. Il Dalai Lama, che è la massima autorità spirituale ma anche temporale, è in esilio in India già da molti anni e non chiede più neanche l'indipendenza del Tibet, ma quantomeno l'autodeterminazione per preservare la cultura tibetana. Per parlare con noi di questo argomento e approfondirlo meglio, Paolo Pobbiati, presidente della sezione italiana di Amnesty International. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno.
Vai, allora, Claudia.
Innanzitutto le volevamo chiedere se ci poteva illustrare un po' la situazione nel Tibet, quindi anche in modo più specifico, nel dettaglio.
Il Tibet è una regione che sta appunto al centro dell'Asia, nella parte più occidentale della Cina. Il Tibet era indipendente fino al 1949, quando è stato occupato dalle truppe dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese. Per la verità c'è una diatriba che va avanti da anni sulla legittimità o meno dell'indipendenza del Tibet o appunto della legittimità da parte della Cina di rivendicarne il suo possesso. Di fatto quello che è avvenuto dopo questa invasione è stato che i tibetani hanno mal sopportato il governo di questo vicino così grande, così potente, così ingombrante. Questo ha portato a un movimento indipendentista che per anni ha chiesto prima l'indipendenza e adesso chiede delle forme di autonomia che consentano al popolo tibetano di conservare la sua cultura, le sue tradizioni, la sua religione, che sono ovviamente molto diverse da quelle del resto della Repubblica Popolare Cinese. Qui entriamo in un campo che è un pochettino più ampio. Perché? Perché in Cina il dissenso è considerato qualche cosa di profondamente negativo, di profondamente minaccioso per l'integrità dello Stato. Quindi in tutti questi anni la Cina ha esercitato una politica repressiva molto dura nei confronti dei tibetani, politica repressiva che si è espressa nella distruzione avvenuta negli anni 50 e 60 della maggior parte del patrimonio culturale, in una repressione che è costata, secondo fonti del governo tibetano in esilio, più di 1 milione di morti, e che ha portato il Tibet a diventare di fatto una colonia cinese. La Cina, come dicevo, oggi mal sopporta qualsiasi tipo di dissenso, compreso quello dei tibetani, che chiedono appunto una maggiore autonomia, un maggiore rispetto della propria cultura. Oggi ci sono alcune migliaia di tibetani che sono in carcere in Cina, la maggior parte di loro sono monaci, per aver chiesto in maniera pacifica e non violenta il rispetto dei propri diritti umani, dei propri diritti di popolo. Il Dalai Lama è la figura più rappresentativa dei tibetani, sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista politico, e ha dovuto scappare dal Tibet nel 1959, infatti oggi risiede in India, e nonostante lui abbia da tantissimo tempo abbandonato qualsiasi velleità indipendentista, oggi il Dalai Lama non chiede assolutamente più da quasi 20 anni l'indipendenza, viene ancora considerato un nemico del popolo da parte della Cina, e la reazione rabbiosa e stizzita delle autorità cinesi nei confronti di questo riconoscimento che è stato dato al Dalai Lama da parte del Congresso degli Stati Uniti ne è proprio una testimonianza.
Vai, Livia.
Buonasera, io invece le volevo chiedere come interviene Amnesty e come è intervenuta in questa situazione, e poi se ci poteva dare anche delle informazioni su questa iniziativa che è stata proposta, diciamo, di boicottare le Olimpiadi in Cina cosa ne pensa.
Dunque, noi stiamo lavorando da tantissimi anni sulla Cina. La Cina è un paese dove i diritti umani fondamentali vengono negati. Teniamo presente che quando parliamo di Cina parliamo di un quinto dell'umanità, perché i cinesi sono 1.250.000.000, quindi una parte consistente delle persone che vivono sul nostro pianeta. Il problema tibetano non è altro che il riflesso di questa incapacità del sistema cinese di gestire appunto il dissenso e di gestire una società che, se dal punto di vista tecnologico ed economico sta progredendo a una velocità incredibile, non riesce a progredire dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico e dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Quindi noi stiamo lavorando da tempo con le autorità cinesi per cercare appunto di portarle a risolvere i problemi che sono appunto la repressione del dissenso, l'utilizzo della pena di morte, la repressione appunto di chi vuole gestire e vivere la propria vita religiosa in maniera indipendente dallo Stato. Le Olimpiadi sicuramente sono una grandissima occasione per far sì che in Cina si parli di diritti umani, che in Cina si affronti ancora una volta il tema del rispetto dei diritti umani. La Cina ha preso degli impegni molto precisi nel momento in cui ha chiesto l'attribuzione dei giochi olimpici del prossimo anno. Purtroppo la maggior parte di questi impegni sono rimasti sulla carta, sono rimaste delle promesse non mantenute, sia appunto dal punto di vista della repressione, della pena di morte e di una serie di provvedimenti legislativi come quello che noi stiamo chiedendo oggi, che venga riformato in maniera radicale, che consente alle autorità cinesi di mandare in campi di rieducazione attraverso il lavoro chiunque compia delle azioni che vengono viste come minaccia all'integrità della patria. Questo senza fare nessuna differenza tra azioni di tipo violento oppure azioni di semplice espressione delle proprie opinioni. Oggi ci sono circa 1 milione di persone in Cina che si trovano condannate senza aver subito un processo a pene fino a 4 anni di rieducazione attraverso il lavoro, che è una formula un po' più gentile per dire lavori forzati, soltanto perché si sono espressi in maniera critica contro il governo.
Un'ultima domanda, Livia.
E secondo lei invece qual è stato, diciamo, il motivo dell'onorificenza data da Bush al Dalai Lama? In senso, un paese che, diciamo, potremmo definire abbastanza portatore di guerra come per risolvere i problemi come l'America, secondo lei ha un grande rispetto del Tibet, della cultura tibetana o qualcos'altro?
Ma purtroppo spesso le grandi potenze utilizzano i diritti umani come una sorta di mantello che si mettono quando vogliono fare bella figura e che poi si tolgono quando questo rischia di ledere i propri interessi. Oggi gli Stati Uniti sono fortemente criticati anche da Amnesty International per i loro standard molto bassi in molti campi sui diritti umani, per quanto addirittura stanno facendo come tentativo di erosione del sistema di protezione mondiale dei diritti umani, basti pensare a quello che sta accadendo nell'ambito della guerra contro il terrorismo, e sicuramente questo è un fatto significativo, il fatto che abbiano voluto in questo momento premiare e quindi in un certo senso condividere la posizione del Dalai Lama e quindi dell'intero popolo tibetano. Ci piacerebbe che questo gesto fosse seguito anche da una serie di altri provvedimenti volti a garantire in senso più universale e più globale quella che è la protezione dei diritti umani sia negli Stati Uniti sia nel resto del mondo, visto che parliamo di una potenza che ha un'influenza su tutta la comunità internazionale molto forte.
Salutiamo Paolo Pobbiati, presidente della sezione italiana di Amnesty International. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Sì, possiamo anche dire che gli Stati Uniti difendono un po' i diritti che vogliono, anche se in questo caso può essere lecita l'azione, però ce ne sono tanti altri che forse sfuggono alle misure che andrebbero prese. Breve pausa, adesso poi ci ritroviamo qua in studio dopo aver ascoltato Phil Collins con Like China.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Like China, Phil Collins a Radio Zainet. Torniamo a parlare di Tibet, della situazione dei diritti umani, ma cerchiamo anche di capire qualcosa di più della religione del Tibet. Grazie ad Erika Ardenti del Gepeling, Istituto di Studi Buddhisti Tibetani di Milano. Benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, chi è che fa la domanda? Claudia.
Salve, volevamo sapere, lei che comunque è stata in Tibet, quindi ha potuto comunque vedere da vicino la situazione, che impressioni ha avuto e se ha veramente constatato una così grande violazione di diritti umani di cui tanto si parla in questi giorni?
Allora, guarda, io sono stata in Tibet nel 2000 e nel 2004, quando la situazione era un attimino tranquilla, quantomeno nella zona che abbiamo visitato noi, che è quella del Cam, che si trova nella provincia cinese del Sichuan. Le notizie che mi arrivano oggi sono notizie assolutamente diverse, nel senso che proprio in questo periodo, negli ultimi mesi, da luglio-agosto, c'è stata una violazione di molti diritti. In quanto alla minoranza tibetana, sono state imposte ulteriori restrizioni, che erano quelle che i tibetani hanno subito durante il periodo della rivoluzione culturale cinese, cioè praticamente chi lavora nella pubblica amministrazione è stato minacciato di non ricevere più lo stipendio se continua a praticare la religione buddista piuttosto che a onorare tutte le ricorrenze religiose proprie e se continua anche a praticare qualsiasi elemento tradizionale proprio loro, ma riguarda anche per esempio indossare gli abiti tradizionali piuttosto che parlare la loro lingua. E delle persone che hanno manifestato il loro dissenso rispetto a questo sono state anche imprigionate. Quindi è un momento in cui nelle regioni di origine tibetana, di etnia tibetana, ma come anche poi in Mongolia, si sente una violazione dei diritti, sicuramente questo sta avvenendo.
Ultima domanda, Livia.
Sì, io le volevo chiedere invece, lei che è stata in Tibet e che quindi ha potuto constatare, ha potuto vedere tra la gente, cosa rappresenta il Dalai Lama in Tibet? E secondo lei questa onorificenza che gli è stata assegnata porterà a qualcosa in futuro?
No, dunque, quello che ho visto io quando sono arrivata in Tibet, che mi ha molto colpito, è stata questa profonda devozione, questo profondo attaccamento del popolo tibetano nei confronti del Dalai Lama, ma anche di tutti i maestri buddisti che ci sono. Io sono andata con la maestra di Milano, mi colpivano molto proprio tutti questi gruppi di persone che continuamente venivano a visitare il maestro, a chiedere consigli o semplicemente a ricevere un suo saluto, una sua carezza. Ecco, tornasse il Dalai Lama in Tibet, credo che sarebbe per loro motivo di grande gioia. Il Dalai Lama rappresenta proprio la massima autorità, io non dico del potere temporale normale, ma potere religioso, spirituale, per i tibetani è una figura di grandissimo conforto, è un grandissimo insegnamento, e devo dire che probabilmente in tutti questi anni li ha sempre spinti ad avere degli atteggiamenti di tolleranza, che sono quelli di cui il Dalai Lama parla sempre in tutte le sue interviste, in tutti gli incontri che anche con tutti i capi di Stato, anche riferendosi a qualsiasi proprio rapporto che ci può essere tra qualsiasi paese del mondo. Non servono le armi, non serve la violenza, serve la tolleranza, serve la comprensione. Ha un grande significato il riconoscimento che gli Stati Uniti gli hanno dato in questi giorni. Ecco, che cosa porterà? Devo dire, una bella domanda, nel senso che potrebbe portare a una distensione se la Cina ritornasse sui suoi passi, sul suo modo di considerare il Dalai Lama. Da quello che sta succedendo, da quello che dicono, mi sembra un po' difficile. Potrebbe segnare un momento magari di inasprimento nelle relazioni invece tra due stati come la Cina e come gli Stati Uniti. Io penso che questo potranno dircelo solamente gli eventi futuri.
Bene, grazie Erika Ardenti del Gepeling, Istituto di Studi Buddisti Tibetani di Milano.
Arrivederci.
E adesso, come di consueto, voltiamo pagina sperando di essere stati di aiuto a capire qualcosa in più della situazione umanitaria che vive il Tibet. E andiamo ad ascoltare il nostro flashback di oggi. Musica d'altri tempi, PFM.
Legato alla musica. Ciao ragazzi, c'è aria di buona musica in giro. Sembra che Mogol abbia scoperto un gruppo di giovani musicisti molto dotati, tant'è che ha prodotto il loro primo disco. Stiamo parlando della premiata Forneria Marconi e del loro LP Storia di un Minuto. È evidente il tributo che questo gruppo ha voluto fare a gruppi come King Crimson e Jethro Tull, tuttavia in maniera molto personale, come in questo brano che vi facciamo ascoltare, Impressioni di Settembre. Loro sono la PFM.
Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde! Intorno ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda.
sta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi. La PFM è probabilmente il gruppo italiano più famoso e apprezzato all'estero. Composto da musicisti dotati di grande tecnica e capacità compositiva, riuscì a conquistare il difficile mercato statunitense negli anni 70 ed è tornato prepotentemente alla ribalta nel secondo millennio. Nata dalle ceneri del gruppo I Quelli, che fondato nel 1965 contava un giovanissimo Teo Teocoli alla voce, la premiata Forneria Marconi deve il proprio nome al luogo dove i fondatori del gruppo si riunivano per provare. Dotati di notevoli mezzi tecnici, cominciano ben presto a farsi notare come gruppo supporter e singolarmente si propongono spesso come musicisti da studio e turnisti di lusso per artisti del calibro di Mina, Battisti, De André e Paolo Conte. Ed è proprio come supporter che nel 1971 si fanno notare. Prima a Milano durante il tour italiano degli Yes, dove reinterpretano in maniera eccellente brani dei King Crimson e dei Jethro Tull, e poi a Bologna come gruppo spalla dei Deep Purple. Le loro strepitose performance attirano l'attenzione di Mogol, che decide di produrre il loro primo disco, che intitoleranno Storia di un minuto. Ed è da questo primo lavoro della PFM che abbiamo estratto il celebre brano che vi abbiamo presentato.
Termina qui questa puntata, salutiamo, sono state con noi Livia e Claudia del Liceo Classico Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
Ciao. Grazie per avermi fatto compagnia, l'appuntamento con Radio Zainet naturalmente è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.